Buongiorno di Alessio Maurizi.
Italia paese coeso e ispirato ai valori della pace, così il capo dello Stato Sergio Mattarella alla cerimonia al Milite Ignoto. Spagna ha ispezionato il parcheggio di Aldaia, nessuna vittima, e dopo le contestazioni di ieri re Felipe presiede un vertice con le forze armate a Madrid. Intanto Dana si sposta su Barcellona, allerta rossa in Catalogna. Inizia oggi il cammino parlamentare della manovra, corsa agli emendamenti, Forza Italia punta al concordato bis. Medio Oriente, Israele ratifica all'ONU la fine dei rapporti con l'agenzia per i palestinesi. Lutto nel mondo della musica, è morto il produttore e musicista Quincy Jones, aveva 91 anni. Calcio, Serie A, si giocano 3 posticipi, si chiude stasera alle 20.45 con Lazio-Cagliari. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della festa del 4 novembre. Un pensiero, ha detto, va ai nostri militari schierati in Medio Oriente, dove continuano ad assicurare il proprio contributo al mantenimento della pace.
Un 4 novembre dove si guarda le nostre truppe in Medio Oriente, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone la consueta corona di fiori all'altare della patria con il passaggio delle frecce tricolori. Ma il messaggio del Capo dello Stato è su quanto accade nelle missioni di pace. Un particolare pensiero va ai nostri soldati schierati in Medio Oriente, scrive Mattarella, dove per mandato delle Nazioni Unite nell'ambito di missioni bilaterali continuano ad assicurare il proprio contributo per il mantenimento della pace, alleviando le sofferenze della popolazione inerme in una situazione umanitaria drammatica e promuovendo il rispetto del diritto internazionale umanitario. I nostri militari all'estero meritano un rispetto straordinario, aggiunge Giorgia Meloni in visita al villaggio difesa al Circo Massimo, che serve a spiegare, dice la Premier, il lavoro di questi uomini e donne per la nostra sicurezza e per rappresentare l'Italia nel mondo. Per il ministro della difesa Guido Crosetto la giornata è un'occasione per riflettere sul legame profondo che esiste tra il popolo italiano e le sue forze armate, custodi instancabili di pace e libertà. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E inizia oggi il cammino parlamentare della manovra di bilancio con i partiti che preparano i loro emendamenti per cercare di modificarla.
I conti della manovra sulla sanità non tornano, mancano 19 miliardi da qui al 2030. A rilanciare l'allarme la Fondazione Gimbe durante l'audizione in Parlamento. Le risorse disponibili, secondo la Fondazione, sono insufficienti anche a coprire le misure già varate dal governo. Nel giorno in cui prende il via l'iter parlamentare per l'approvazione definitiva della legge di bilancio da fare entro fine dicembre, i partiti di maggioranza e non solo quelli di opposizione guardano le modifiche da fare. Il tempo massimo per presentare gli emendamenti alla terza manovra del governo Meloni scadrà l'11 novembre. Fra le priorità di Forza Italia c'è il taglio delle tasse con l'allargamento della platea per il ceto medio, ma, avverte il leader azzurro Antonio Tajani, c'è da rivedere anche la web tax e non ci piace che il Ministero dell'Economia indichi i revisori dei conti all'interno di imprese che ricevono fondi pubblici. Il partito di Matteo Salvini punta sulla flat tax da estendere agli autonomi che dichiarano 100.000 euro l'anno, attualmente invece il tetto è a 85.000 euro. La Lega annuncia battaglia anche contro il boom della tassazione sulle plusvalenze da criptovalute. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora andiamo in Spagna. Sono 217 le vittime dell'alluvione che ha colpito martedì scorso l'area di Valencia. I soccorritori sono ancora a lavoro. Alcune delle zone colpite sono state raggiunte solo oggi. Una di queste è un parcheggio sotterraneo di un centro commerciale ad Aldaia. Si temevano molte vittime. Fortunatamente oggi non è stato ritrovato alcun corpo. Il presidente della comunità valenciana Mason, intanto, in una intervista ricostruisce quanto avvenuto.
Carlo Mason, il governatore di Valencia, intervistato da Radio Cadena Cope, ricostruisce dal suo punto di vista quanto accaduto martedì scorso nel corso dell'alluvione che ha colpito soprattutto la regione da lui governata. Una ricostruzione, la sua, in cui si ribalta ciò che è stato detto sinora. Mason, al centro delle critiche per aver comunicato l'allerta rossa con un ritardo di 12 ore a tragedia compiuta, accusa la Confederazione Idrografica, che dipende dal Ministero della Transizione Ecologica, meteorologica di aver disattivato tre volte l'allerta idrologica martedì scorso.
Disattivato l'allerta idrologica perché si è disattivato hasta tre volte.
Fonti governative smentiscono, spiegando che le confederazioni idrografiche non lanciano allerta pubbliche né possono disattivarle. Gli unici organismi competenti per farlo sono i servizi di emergenza delle regioni. Di questa storia si occupa la magistratura. Intanto, al lavoro, nelle aree ancora piene di fango, ci sono 7.500 militari. Il numero dei dispersi non è stato fornito dalle autorità. L'unico dato che si ha sono le 1.900 chiamate al numero di emergenza di persone che non riuscivano a mettersi in contatto con parenti o amici. Secondo il Ministero dell'Interno non è un numero attendibile, perché chi ritrova un parente non lo fa sapere alle autorità. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo in Medio Oriente. Israele ha notificato oggi alle Nazioni Unite la cessazione della collaborazione, la messa al bando dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, una decisione che secondo Stati Uniti ed Unione Europea aggraverà ancor di più la situazione umanitaria nella striscia.
Risalgono a una settimana fa le due leggi approvate dal Parlamento israeliano che mettono al bando l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, da Israele e i territori occupati, con entrata in vigore a fine gennaio. Già oggi però l'ambasciatore israeliano all'ONU ha notificato al Palazzo di Vetro la cessazione della cooperazione con l'agenzia. Israele, scrive l'ambasciatore, collaborerà con altre agenzie umanitarie ma non con organizzazioni che promuovono il terrorismo. Secondo l'agenzia ONU, il bando rischia di provocare il collasso dell'operazione umanitaria internazionale nella striscia di Gaza, di cui l'UNRWA è la spina dorsale. Anche il Dipartimento di Stato americano ha cercato invano di fermare Israele, sostenendo che l'UNRWA è insostituibile. Intanto arrivano segnali contrastanti dall'Iran. Il vicecomandante dei Pasdaran ha detto che la Repubblica Islamica sicuramente lancerà un nuovo attacco contro Israele. Il conflitto attuale è una guerra economica, dice invece il presidente Pezeschian, non una guerra di bombe e missili. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore prima dell'Election Day, Kamala Harris e Donald Trump continuano le loro tour de force, in particolare negli stati in bilico. Donald Trump sarà in North Carolina, Pennsylvania, Michigan. Anche Kamala Harris sarà in Pennsylvania, dove chiuderà la campagna con un comizio e un concerto con Lady Gaga e Oprah Winfrey. Ne parleremo ancora tra poco. Adesso invece andiamo ai risultati delle elezioni in Moldavia.
Avete salvato la Moldavia. Nella nostra scelta per un futuro dignitoso nessuno ha perso. Così la candidata filo-europea Maia Sandu, subito dopo la vittoria al ballottaggio che conferma la scelta della Moldavia a favore dell'adesione all'Unione dopo il risultato al referendum. A premiarla ancora una volta, come al primo turno, è stata la diaspora, che si è mobilitata in massa con oltre 320 mila voti. Sandu ha conquistato quasi il 55,4% dei consensi a fronte del 44,6% dell'avversario, il filorusso Stoianoglo. Da Macron a Scholz tantissimi messaggi di congratulazioni. L'Italia, ha detto Meloni, è al suo fianco in difesa dei valori della democrazia e libertà, mentre per il presidente ucraino Zelensky solo la vera sicurezza e un'Europa pacifica possono garantire la fiducia necessaria per affrontare il futuro con speranza e certezza. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, si è detta invece felice di continuare a lavorare per un futuro europeo della Moldavia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Però il fronte della guerra in Ucraina, le forze di Kiev hanno fatto sapere oggi di aver avuto uno scambio armato con le truppe nordcoreane che si trovano nella regione russa di Kursk.
Senza fornire dettagli, le autorità ucraine confermano i primi scontri a fuoco fra le loro truppe e i militari nordcoreani nelle zone occupate della regione russa di Kursk. Nella notte la capitale Kiev è stata di nuovo presa di mira dai droni russi, tutti intercettati dalle difese aeree. 15 persone sono rimaste invece ferite nei bombardamenti che ieri sera hanno colpito anche due edifici residenziali e un centro commerciale nella città di Kharkiv. Su Telegram. Intanto oggi anche il capo di Stato Maggiore dell'esercito ucraino avverte che quella lanciata dai russi sul fronte orientale è l'offensiva più grande dall'inizio della guerra. Nel fine settimana Mosca ha rivendicato la conquista di due insediamenti nella regione di Donetsk, non lontano dall'importante snodo logistico di Pokrovsk. Il nostro sostegno all'Ucraina è solido come una roccia, assicura nel frattempo la ministra degli esteri tedesca Baerbock, arrivata in visita a Kiev. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci porta a Napoli per gli sviluppi del caso dell'omicidio del 19enne Santo Romano. La notte tra venerdì e sabato ha confessato il ragazzo di 17 anni fermato grazie alle immagini della videosorveglianza e ad alcune testimonianze. Ora si cercano i complici. Dalle prime ricostruzioni sembra che il motivo sia stato una lite seguita a un diverbio. C'è anche una perizia legata a lievi precedenti del 17enne che parla di un soggetto con problemi psichici incapace di controllare gli impulsi. Lutto nel mondo della musica. È morto Quincy Jones.
In oltre 65 anni di carriera, Quincy Jones ha fatto praticamente di tutto, diventando uno degli artisti afroamericani più famosi e rispettati al mondo. Iniziò a 13 anni come trombettista jazz, fu poi direttore d'orchestra, arrangiatore, compositore, produttore, conquistando 27 Grammy Awards. Ha lavorato con Miles Davis, Nat King Cole, Sarah Vaughan, Aretha Franklin, prodotto, solo per citare i più noti, Paul Simon, Amy Winehouse, Barbara Streisand, Donna Summer e Frank Sinatra, per il quale arrangiò Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Dal jazz passò attraverso altri generi fino a rivoluzionare la musica pop, collaborando con Michael Jackson in tre album leggendari, Off the Wall, Bad e Thriller. Nel frattempo, nel 1985, aveva messo assieme le star della canzone benefica We Are the World. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura allo sport, con i motori MotoGP, Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio della Malesia davanti al leader della classifica Jorge Martin. Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Brasile sotto una pioggia incessante. Per la Serie A invece a far notizia il Napoli, sconfitto ieri sera con un sonoro 3-0 dall'Atalanta. Stasera ci sono tre posticipi. Dario Ricci.
L'Atalanta che sbanca il Maradona e manda KO la capolista Napoli, la Fiorentina che vince anche a Torino e questa sera la Lazio che all'Olimpico contro il Cagliari, ma non sottovalutate i sardi, ha la grande opportunità di mantenersi agganciata al terzo posto in classifica. L'alta borghesia della Serie A in questa undicesima giornata mette il suo timbro sul campionato e per quanto riguarda i bergamaschi avanza anche pretese di titolo. Staremo a vedere settimana questa attraversata dalle coppe europee, ma che approderà domenica prossima a San Siro alle 20:45 nello scontro diretto proprio tra la capolista Napoli e l'Inter inseguitrice. Un Inter che fatica ma che s'aggrappa al proprio capitano goleador Lautaro Martinez. A completare il programma di questo lunedì, oltre Lazio-Cagliari, alle 18:30 due sfide in zona salvezza, Empoli-Como e Parma-Genoa. Capitolo a parte merita la crisi della Roma. Bussola impazzita, quella giallorossa dopo l'esonero di De Rossi. Ora trema anche la panchina di Juric, dopo l'ennesimo KO pur inficiato da un errore arbitrale a Verona. Sullo sfondo emerge il nome di Paolo Sosa, forse invece sarebbe quello del grande aggiustatore Claudio Ranieri, il profilo più adatto per tirar fuori da questa palude la barca giallorossa.
Grazie Dario Ricci, ci fermiamo qua a 13:14 minuti, andiamo alla prima pausa, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Mattarella, la cerimonia al Milite Ignoto, Italia paese coeso ispirato ai valori della pace. Spagna, Dana si sposta su Barcellona, allerta rossa oggi in Catalogna. Inizia il cammino parlamentare della manovra, corsa agli emendamenti. Medio Oriente, Israele ratifica all'ONU la fine dei rapporti con l'agenzia per i palestinesi. Lutto nella musica, è morto il produttore musicista Quincy Jones. Calcio, Serie A, si giocano 3 posticipi, si chiude stasera con Lazio-Cagliari. Eccoci qua, quando sono le 13:18 minuti siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati. 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi, se volete, su WhatsApp. Ripartiamo con il racconto di questa giornata andando in Spagna, dove oggi l'allerta si sta spostando, si è spostata l'allerta per le piogge forti sulla zona di Barcellona e della Catalogna. È un'allerta rossa e ci colleghiamo con il nostro Mario Magarò, corrispondente proprio da Barcellona. Buongiorno e ben ritrovato, Mario.
Ciao Alessio e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, intanto però ci sono anche delle notizie, perché proseguono i soccorsi. Oggi i soccorritori sono riusciti a perlustrare il parcheggio che era ad Aldaia, vicino a Valencia, dove si temeva ci potessero essere tante vittime, e fortunatamente, a quello che abbiamo capito, non sono stati ritrovati i corpi. Il bilancio delle vittime è fermo, per così dire, a 217 vittime. Ieri c'è stata una giornata con forti contestazioni a il re Felipe Sanchez, il primo ministro e il presidente della comunità Mason. Re Felipe, che oggi partecipa a un comitato vicino a Madrid, presiede un vertice delle forze armate, forse anche per cercare di far vedere la presenza dello Stato. Mario, però veniamo alle notizie di oggi. Piove forte a Barcellona, c'è paura, c'è preoccupazione per questa allerta?
Allora, è stata una mattinata davvero complicata qui a Barcellona e in tutta l'area metropolitana. Per fortuna, devo dire, proprio aggiornamento in real time, da mezz'ora ha smesso di piovere. Quindi sulla mia testa adesso, anzi, ha fatto capolino un cielo direi azzurro. Quindi basta piogge, non ci sono più piogge, però appunto la mattinata è stata molto molto complicata. Di fatto Barcellona e tutta l'area metropolitana è al collasso, l'aeroporto è completamente bloccato, sono stati deviati circa 20 voli che non hanno quindi potuto atterrare, una cinquantina di voli insomma di aerei non sono potuti decollare. Chiuse fino alle 14 almeno tutte le linee ferroviarie della provincia di Barcellona, e alcune, soprattutto intorno a Barcellona, alcune superstrade sono state bloccate, là l'acqua sono state inondate. Chiuse anche circa una decina di stazioni della metro. Ad ora non si segnalano morti, insomma danni concreti a cose e persone, però ovviamente adesso bisognerà aspettare nelle prossime ore, fare un attimo il bilancio, perché la mattinata è stata davvero complicata per quanto riguarda le piogge.
Allora, dicevamo che invece ieri nell'area di Valencia ci sono state queste contestazioni. Partiamo anche da un dato, no? C'è una situazione politica particolare, perché al governo centrale c'è il Partito Socialista, Sanchez, a livello locale governa invece Mason, diventato presidente l'anno scorso grazie a un'alleanza tra i popolari e Vox, che è un partito dichiaratamente negazionista sul fronte dei cambiamenti climatici, dell'impatto delle attività umane sui cambiamenti climatici, e che tra i primi atti ha subito cancellato la Unidad Valenciana de Emergencias, ritenendola, a quello che diciamo, riportano le cronache, una spesa inutile, insomma, in qualche modo, no? Una pratica inutile. Ora le polemiche, quindi, diciamo, si prestano, come potete capire, a vari tipi di strumentalizzazione. Torniamo però a ieri. Che cosa è successo, Mario?
Allora, ieri c'è stata questa visita, una vera e propria comitiva istituzionale composta da Re Felipe, la regina, il premier Sanchez e il governatore regionale Mazón, che si sono recati a Paiport, di fatto convertitasi un po' nell'epicentro dell'alluvione, o meglio della devastazione causata dall'alluvione nella provincia di Valencia. Paiport è nella zona sud, insomma è un paese a pochi chilometri a sud di Valencia. Arrivati lì, e ovviamente l'intenzione era quella di portare conforto, vicinanza alle vittime, invece l'arrivo della comitiva non ha fatto altro che scatenare, si è convertito in miccia della rabbia delle persone, e di fatto soprattutto Pedro Sanchez è stato oggetto di particolari insulti, e c'è stata anche un'aggressione organizzata da un'associazione di estrema destra vincolata a Vox. Sanchez è stato colpito anche alle spalle con un palo, e di fatto poi la scorta l'ha dovuto far sloggiare, letteralmente l'ha infilato nella macchina presidenziale e l'ha fatto andare via. Ma anche i re sono stati, la coppia reale è stata oggetto di insulti, ecco, lancio di oggetti, di fango.
Ecco, però se queste contestazioni sono dirette verso Sanchez in particolare, c'è però una polemica che invece riguarda le autorità locali per la mancata allerta. L'abbiamo sentito anche nel servizio in apertura di Cristina Carpinelli, che ricordava come Mason poi si è difeso oggi da queste critiche.
Sì, il punto centrale della polemica continua ad essere questa allerta rossa che è stata inviata martedì sera dopo le 20, sostanzialmente per avvisare la popolazione di rimanere in casa. Allerta che però è stata inviata troppo tardi, quando in molti erano già bloccati dalle piogge all'interno di edifici, macchine. Quindi il nocciolo della questione è tutta qui. E il presidente della regione valenziana è ovviamente nell'occhio del ciclone. Poi, stante appunto il fatto che si tratta di due schieramenti politici, o meglio di due esecutivi, uno centrale e uno regionale, appartenenti a due schieramenti politici antitetici, la polemica politica si basa su, sostanzialmente, si stanno rimpallando le responsabilità. Però il dato certo,
cosa che abbiamo visto,
è stato dato tardi.
Cosa che abbiamo visto anche in Italia, quando è venuto in Emilia-Romagna, tra governo centrale e regione. Mario Magarò, corrispondente da Barcellona, grazie, alla prossima, a presto, ci fermiamo qua. Adesso ci occupiamo degli sviluppi del caso dell'omicidio di Santo Romano, il 19enne morto, ucciso la notte tra venerdì e sabato a San Sebastiano al Vesuvio, era una promessa del calcio tra l'altro, è stato fermato per questo omicidio un 17enne che nelle ultime ore avrebbe confessato, avrebbe prima tentato di negare, poi avrebbe ammesso di essere stato lui a sparare, ciò che trapela insomma dalle indagini decisive le telecamere della zona, ma anche le testimonianze di molte persone che hanno deciso appunto di collaborare. In questo caso ne parliamo con Ciro Cascone, per 20 anni procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, ora avvocato generale della Corte d'Appello a Bologna. Buongiorno e benvenuto Cascone.
Buongiorno, grazie.
Allora, insomma, sembra che questo omicidio da parte di questo 17enne sia nato da una situazione, diciamo, per futili motivi, forse per una lite nata da un diverbio e degenerata. Adesso gli inquirenti poi faranno chiarezza su questo. Però la prima cosa che le voglio chiedere è se sono in crescita i fenomeni di violenza anche molto gravi come questo omicidio da parte degli adolescenti, perché la sensazione, 17 anni sia poco più che adolescenti, minorenni insomma, è che ci sia questo, ma potrebbe essere un percepito da parte, diciamo, di chi assiste nell'opinione pubblica.
Ma sulla base della mia esperienza posso dire che sicuramente c'è, come dire, una leggera crescita di comportamenti violenti tra giovani, giovanissimi e quindi adolescenti e minorenni. C'è sicuramente anche una percezione ipertrofica di questi fatti, però sicuramente c'è una crescita, perché c'è una sorta di, come dire, le ragioni sono tante, una è la diffusione anche di armi in certi contesti territoriali, armi da fuoco o semplicemente armi bianche tra gli adolescenti. C'è inoltre anche un altro aspetto che da anni abbiamo notato e che è in aumento, cioè questa incapacità di tanti ragazzi, di tanti adolescenti di pensare, cioè passano all'azione direttamente, basta uno sguardo che ritengono offensivo, una parola che interpretano come offensiva o sbagliata, e credono di poter sistemare tutto passando alla violenza.
Ecco, ma vista quindi anche proprio la sua ventennale esperienza, no? Cioè questo è un fenomeno che lei definirebbe nuovo in qualche modo, o che un qualche cosa che possiamo invece immaginare che sia un po' sempre esistito e che magari oggi viene raccontato in maniera più accentuata, per esempio, o è un po' una novità secondo lei questa ipersensibilità negativa?
Allora, la base c'è sempre stata, va aumentando l'intensità, perché di pari passo anche a questo utilizzo a volte disfunzionale dei social, per cui questi ragazzi hanno bisogno di un palcoscenico. Prima il palcoscenico era il bar con gli amici, adesso sono i social. e quindi vi è questa tendenza ad incrementare queste condotte che di base fanno parte, sono tipiche di alcune frange dell'adolescenza. Attenzione, parliamo di una minoranza di adolescenti.
Certo, questo è ovvio, bisogna dirlo. Dottor Cascone, qua è emerso però anche che era uscito dal carcere Nisida il 28 maggio scorso, condannata a un anno e mezzo, pena sospesa per reati lievi. C'era stata anche una denuncia della madre per maltrattamenti e ne era uscita una perizia, veniva giudicato sì capace di intendere e di volere, ma solo in parte, dichiarato non imputabile per quel precedente, e la perizia diceva può diventare, all'epoca aveva 16 anni, può diventare socialmente pericoloso soprattutto per la madre e i familiari. Ecco, e qui si assiste però all'ennesimo caso, dottor Cascone, cioè di adolescenti che hanno situazioni, disturbi, problemi caratteriali, comportamentali, a margini con ai limiti della violenza, e che poi diventano effettivamente dei criminali. Ma la sensazione è in mezzo, no? Si attivano dei percorsi, esistono dei sostegni certi per queste situazioni, o questo percorso, diventa ineluttabile?
Allora, dovrebbe esserci qualcosa, al di là del caso specifico, chiaramente, che non conosciamo, leggiamo soltanto quello che viene detto, e quindi anche l'eventuale capacità di intendere di volere, per quanto riconosciuto un anno e mezzo fa mancante, non è detto che lo sia oggi, anzi. Però sicuramente ci sono tanti ampi spazi, di sofferenza psichica o di disagio psichico degli adolescenti che, ahimè, non sempre si riesce a prendere in carico. Attenzione, questo fuoriusciamo dal processo penale, dalle condanne, ecco, qua è un problema di prevenzione e di cura della salute mentale delle persone. Tante volte è la prevenzione che manca, o comunque non ci sono gli strumenti, anche quando si arriva al momento, di un processo penale per cui si riconosce una semi-infermità, si dispone una misura di sicurezza, non sempre vi sono gli strumenti che sono esterni al processo penale, ecco, siamo in ambito sanitario, gli strumenti per poter adeguatamente curare, intraprendere dei percorsi terapeutici.
Ecco, ma dal suo punto di vista, quali dovrebbero essere questi strumenti che secondo lei mancano? Perché siamo fuori dall'ambito penale in questi casi, però sono strumenti che dovrebbero essere di cura, di sostegno, di aiuto psicologico, farmacologico, io non lo so esattamente, però per esperienza, perché casi di cronaca così ne abbiamo raccontati queste cure si fanno su base volontaria, spesso però le famiglie non sono in grado di farsi carico e nessuno cura effettivamente questi adolescenti, queste persone. Quindi c'è un vuoto di legge, un obbligo che andrebbe inserito secondo lei, o sono i servizi che sono carenti?
Bisogna incrementare, bisogna secondo me incrementare le risorse e le strutture, i servizi sanitari, perché le posso dire che abbiamo constatato, io ho constatato personalmente, l'assenza di servizi di neuropsichiatria infantile, perché fino a 18 anni è la neuropsichiatria infantile che deve intervenire, poi si passa al servizio psichiatrico degli adulti. I servizi sono insufficienti, non hanno strutture sufficienti, non si riesce a seguire tutti. Questo vale sia per la cura preventiva, quella che giustamente le diceva lei, è dovrebbe avvenire su base spontanea, ma sa, spontaneo si può anche, insomma, la famiglia a volte spinge, quindi la spontaneità si riesce a costruirla, ma avviene anche, ahimè, per le misure disposte in ambito processuale, appunto le citavo poc'anzi, le misure di sicurezza che spesso restano ineseguite per incapacità, o meglio insufficienza dei servizi, delle risorse che hanno a disposizione, per cui non riescono a seguire tutti questi ragazzi. A margine, le dicevo, c'è questo grosso tema della sofferenza psichica di tanti adolescenti che non viene curata e che, ahimè, tante volte può sfociare in agiti, in comportamenti violenti.
È qualche cosa di cui dovremmo sicuramente farci carico adesso e in futuro. Io intanto ringrazio Ciro Cascone, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Buon lavoro, a presto.
Grazie a lei, buon lavoro, buon prosieguo.
E adesso ci fermiamo per il break. 349 238 6666, a tra poco.